Dio con noi. Siamo con Giordano Bruno. XVI secolo, quindi in pieno rinascimento. Giordano Bruno, come sapete benissimo, è stato un filosofo, ma un filosofo con attento all'aspetto magico, era anche un cabalista, si interessava di varie cose connesse con la magia. E infatti è questo che a noi interessa di Giordano Bruno, non tanto la sua posizione filosofica, che è una delle tante.
Nel 1600 è stato messo a Roma.
Nel Natale del 1600?
Ma 19 febbraio.
Quindi?
Però sì, se 19 febbraio non lo dice l'anno.
Possiamo escludere quest'anno. Cosa è successo? E dicevo, c'è un aspetto che in particolare che mi interessa di Giordano Bruno. Lui, lo sappiamo, in quegli anni, cioè diciamo sì, XVI, XVII secolo più o meno, è stato un periodo del grande ritorno del neoplatonismo, che si è portato appresso moltissimi aspetti magici, trauma, qui viene tradotto con qualcosa di prodigioso. Non so se si ricorda Severino, invece, parla del trauma come del errore.
Esatto.
Per dire che ognuno piega la settima alla bisogna. Sì. Qui magico, dire magico oppure traumaturgico, è esattamente la stessa cosa. Sì, parlavamo, parlavamo, no? Celso, che è uno dei più acerrimi nemici del cristianesimo, e ce l'aveva anche con Gesù Cristo, il quale per lui non era altro che un saltimbanco, un prestigiatore, un ciurmatore. Che aveva fatto qualche trucchetto giusto per ingannare chi va, i pastori, i pescatori, gente molto ingenua, no? La quale di fronte a queste magie chi è questo? Io?
Se lo avesse detto 500 anni fa quello che sta dicendo adesso, sarebbe finito male.
Sì. Infatti ho aspettato il momento giusto. Ho evitato di dirle nel XVI secolo e oggi, invece, il caldo c'è, insomma, non così. Ma ecco, la questione interessante. In questo momento storico preciso sorge la scienza, sorge la matematica, così come la conosciamo oggi, la matematica esiste sempre. E allora, ecco la domanda. La matematica. Sapete che la matematica tendenzialmente suddivisa in quattro parti. tradizionalmente, l'aritmetica, la geometria, l'algebra e da ultima, l'ultima arrivata è l'analisi, cioè il calcolo infinitesimale, l'ultimo arrivato. Ma la matematica è sempre stata, fino dalle origini, se pensiamo ai pitagorici, a quanto di magico c'era nella loro vita, era tutta intrisa di magia. È sempre stata la matematica accomunata in qualche modo alla magia. Si parla della magia dei numeri, la famosa cosa, come si chiama? La cosa aurea, la sezione aurea, che è anche chiamata sezione divina, anche Fibonacci, in fondo c'è sempre qualche cosa di divino nei numeri. Ora verrebbe da chiedersi perché. Perché i numeri ci portano appresso qualche cosa di, pur essendo gli strumenti del calcolo, ci portano appresso qualcosa che non è calcolabile. Questo è il problema dei numeri. Qualche cosa che non è proporzionabile. Noi sappiamo che
non se ne può fare ontologia, e quindi
no, non si può. Non si può. È come se i numeri mettessero in evidenza qualche cosa che appartiene al linguaggio e che non è calcolabile. Per calcolare devo avere un punto di partenza. E il punto di partenza chi me lo offre? Il fondamento. Il principio di ragione. Quindi ecco la necessità di trovare il fondamento ai numeri. Su cosa sono fondati?
Su cosa sono fondati?
I numeri.
Sì.
Sì e no, perché sì, come dire, teoricamente è così, però poi di fatto non è possibile che i numeri siano del tutto infondati se attraverso i numeri possiamo fare tutte quelle belle cose che facciamo.
In realtà
cos'è?
No, dico, vogliamo provare un principio a posteriori.
È già meglio di niente, è quello. Ora, il lavoro che fa Bruno è un lavoro, ed è l'aspetto che a noi interessa, poi lo leggeremo anche qua nel suo scritto, De Causa, eccetera, è di porre le basi, effettivamente, per la magia. No? È una cosa che non viene generalmente menzionata quando si parla di Bruno, si racconta sì, il suo sistema filosofico, ma quello lo si trova in qualunque manuale di storia di filosofia, non è quello che ci interessa. Ci interessa invece come lui ha potuto porre le basi per la magia, basi, questo ci interessa ancora di più, basi che sono presenti ancora oggi nel mondo. L'idea che esista un'anima, no? Un'anima del mondo, che la materia in fondo sia animata. Faceva l'esempio, sì, un po' stupido, ma per rendere conto, no? Questo lo faceva proprio Bruno, diceva al suo amico, gli diceva, ma la materia non ha un'anima, la materia, questa cosa c'è, perché non vive. No, diceva lui, non vive, però quando, cioè dentro il cappello, quando tu ti metti in testa il cappello, e lui in qualche modo si anima perché tu lo animi. E allora ecco che la materia diventa potenzialmente animata. c'è la materia ha un'anima, l'anima del mondo che c'è ovunque, il tutto nel tutto, lo slogan di cosa di Chicago. La sua parola d'ordine, tutto nel tutto. Allora pongo effettivamente le basi per la magia, perché tutto può essere animato, tutto ha un'anima, cioè tutto può rispondere a una mia sollecitazione. Se io sollecito il piombo nel modo corretto, ecco che il piombo mi si trasforma in oro, o viceversa, però viceversa non ha una sfortuna. Perché è animato, perché è vivo. Ancora oggi, no? Pensate alla natura, non esiste nessuna natura, è una nostra invenzione, ma si pensa fortissimamente che la natura sia viva, sia un qualche cosa che vive, tant'è che si dice, sui giornali si scrive, le scemenze si scrivono di solito, ma la natura si vendica, no? degli umani che hanno, oppure la bomba atomica che ha rotto l'aria, ecco. Vabbè, mia nonna non conosceva Bruno, però. No? È come se questa idea avanzata da Bruno poi si fosse diffusa.
Però anche nella magia esiste il calcolo. Il
calcolo è l'esito uno.
È un altro modo di calcolare.
Sì.
Però comunque diciamo.
Certo.
Sì, la lettura delle carte.
O la prosa.
Sì, sono tutti calcoli, certo. Certamente. Perché il numero è il divino.
L'ambito.
Sì. Portalo quel libro e te lo leggiamo qua.
Ok.
Perché a questo punto è diventato necessario leggerlo. Lui insieme con molte altre cose, naturalmente, però questo libro di Giamblico può aprire degli spiragli. Ah, vi dicevo dunque che Bruno pone la condizione per poter incominciare a pensare che tutto ha un'anima, cosa che non c'era prima. La prima c'era la distinzione netta, precisa, tra ciò che è animato perché Dio ha infuso l'anima e ciò che invece non lo è perché Dio non gli ha voluto dare.
Quindi per il tanto titolo dell'epoca si apriva, si evidenziava il problema che nella filosofia di Bruno ogni uomo poteva diventare Dio.
C'era questo
mondo.
Sì, aveva questa proprietà, certo. Ora, in che modo questo pensiero ha, diciamo così, in modo per il momento un po' tenue, agevolato la nascita della scienza? C'è forse, c'era, questo vorrà vederlo poi in Poiret quando parla di, soprattutto di Galilei e di Newton, ma c'era forse un'idea da loro che ogni cosa in qualche modo fosse animata e quindi potesse non soltanto rispondere in un certo modo, ma essere inserita in un ordine.
C'è l'idea quando parla della natura come un libro matematico,
sì.
Matematica, tutto è quello,
Sì.
Tutto ordinato.
Questa idea bisogna vedere perché l'idea importante è proprio questa, cioè che le cose possano avere un'anima. Avendo un'anima, e avendo un'anima hanno anche una volontà, necessariamente, una volontà di fare che cosa? Beh, ciò per cui sono fatte, ciò che è il loro compimento. E allora indagare, per esempio, i corpi celesti e indagare elementi che sono vivi. E Bruno era un grande ammiratore di Copernico, infatti scritto dei panegirici su Copernico, notevolissimi, perché secondo lui è il primo che ha voluto rompere quel muro che è stato stabilito poi della visione aristotelico-tolemaica, no, del mondo chiuso, cioè dell'universo chiuso, nelle sfere, no, tutte le varie, i vari cieli, eccetera. Lui ha aperto questi muri, li ha spalancati, mostrando che cosa? L'infinito. In questo infinito, dove tutto è nel tutto, ogni cosa è nel tutto, il tutto è in ogni cosa, e si pone la possibilità di agire in questo tutto modificandolo, ecco la magia. In fondo la magia non è altro che operare in modo immediato, cioè sempre la mediazione del linguaggio, il passaggio dall'intelligibile al sensibile. La prima formulazione taumaturgica è quella di Giovanni nel prologo, un secolo dopo Cristo, no? E la parola si fece carne. E si fece carne,
come?
Poi quale carne? Prosciutto di San Daniele, salame di Filino, quale carne? Come dire, quello è stato il primo, la prima testimonianza della magia, la parola che si fa carne, cioè la parola che agisce ponendo, mentre si dice, ponendo la realtà delle cose.
Quindi in un certo senso la magia non è altro che l'atto di parola.
L'atto di parola
che si...
è qualcosa di più, perché
è un fenomeno, però.
Sì, perché sarebbe la prova ontologica dell'esistenza di Dio. Io provo ontologicamente che Dio c'è, già l'ontologia è appunto affermare che qualcosa c'è, ma c'è attraverso la parola, e qui è stato il problema e anche il fallimento di tutte le prove ontologiche, cioè la parola come fa, no? Camilone, rimane sempre lui in effetti ad avere posta la prima invalicabile obiezione. E cioè la parola, sì certo, produce infinite cose, produce qualunque cosa, ma non può produrre qualche cosa che parola non è. Ora, ci si può domandare, noi possiamo farlo, gli altri no? Esiste qualche cosa che non sia parola? Se sì, come? In che modo? Per parlarlo. E qui sorgono i problemi. Il problema di Aristotele, della materia e della forma. La materia è qualcosa che non è linguaggio, la forma è linguaggio, è idea, eidos. Eidos per i greci sia idea che forma, la stessa cosa. Mentre la materia, aide, sarebbe quella cosa che non c'è, infatti per Aristotele non c'è, è nulla. C'è la forma, c'è l'ego, c'è l'idea, c'è il linguaggio, cioè questa cosa che è immaginata fuori dal linguaggio, la idea, la materia, non c'è.
Per il sensino.
Eh?
Per il sensino, non ha come...
Sì, un'unione di materia forte, cioè. Sì, quindi la materia è qualche cosa che io invento per dare un supporto alla forma, per dire che la forma ha una sua origine, ha un qualche cosa da cui viene. Sarebbe il principio di ragione della forma, in un certo senso. Quindi la...
Non si vede la materia senza forma, non esiste.
No.
Ma non esiste nemmeno la forma senza
forma. Sì, la forma ha bisogno della materia, cioè di qualche cosa che faccia da supporto.
Non ma... non è rilevante a questo punto.
Sì. Ma questa idea che la forma abbia la necessità di avere un supporto, questa idea, lei, che supporto ha? Da dove viene? Dal fatto che se c'è una cosa, allora ce n'è un'altra. Ecco, gli agenti, no? Sì. Per cui se c'è qualche cosa, allora vuol dire che c'è un legame, qualcosa che ha messo insieme le cose da legame, letteralmente, a mettere insieme. Cioè dire, c'è un dire. Ma questo dire non esiste senza il più, cioè senza il qualcosa. In fondo è sempre l'antico problema, cioè l'uno senza i molti è un'invenzione, i molti senza l'uno sono un'invenzione. Non si danno in nessun modo. Come la verità esistente, sono inventata, prima, in realtà. Posso inventarmi un altro, però. Quindi, a questo punto, ecco il lavoro che faremo, è quello di intendere per bene la connessione o forse, veramente ancora un po' così, il procedere della matematica dalla magia, dalla taumaturgia, cioè dall'idea che si possa creare qualcosa da nulla. Creatio ex nihilo. La matematica fa questo, creatio ex nihilo, crea da nulla. La parola che si fa carne, il calcolo che si trasforma in aggeggio.
Quindi la magia è l'animale. L'animale.
Sì. Sì. Certo, è l'anima, proprio nell'accezione plotiniana del termine, proprio quella che anima, che dà vita alle cose.
Pertanto Bruno, questo pensiero, non attribuisce più la processione, l'inizio della processione solo a Dio.
No. Infatti. No, perché questo Dio diventa tutto, tutti i corpi celesti in fondo sono Dio.
Ma quanto interessante è questo, nonostante ciò Bruno continui a chiedere l'esigenza di definire un principio primo, che poi tanto l'anima questo è.
Ma lui non rinuncia affatto, perché l'infinito di cui parla lui è l'uno, e ciò a cui tutte le cose tendono, un'accezione proprio squisitamente plotiniana.
Vogliamo dire quindi che in un certo senso è gnostico, nella misura in cui dice tutti che possono essere Dio.
E lì sul bordo,
cioè, sul bordo. Sul bordo, però, dicendo che la persona può animare, la rende Dio, quindi dal suo punto di vista
ha
una nuance, una sfumatura.
Sì, sì, beh, tutta la magia è presente nello stesso gnostico, certo. E allora volevo fare un parallelo, possiamo incominciare facendo una bella proporzione. La logica sta alla retorica come la matematica sta alla magia. Perché la retorica che cosa fa rispetto alla logica? La retorica fa delle inferenze ovviamente, ma queste inferenze retoriche sono molto più ampie, coinvolgono moltissimi aspetti che la retorica, che la logica invece vuole ridurre attraverso le sue regole, no? Che impone, cioè le regole dei cosi, dei connettivi.
La retorica può anche superare il principio di non contraddizione.
Sì, senza farsene un grosso problema. La logica no, la logica è vincolata al principio di non contraddizione. ex falso codice, cioè, che mi riguarda che... E ancora oggi quando interviene una contraddizione all'interno di un calcolo è un problema, ma non è una mentre la retorica no. Ora, la magia è la matematica, così come la logica in fondo è la traduzione formalizzata di un discorso, la stessa cosa è per la matematica, lo diceva anche Heisenberg, lo citavamo forse, si è fatto perdere il conto dei giorni, venerdì, mercoledì, non so più. Comunque, no, diceva anche Heisenberg, in fondo tutti i calcoli, anche i più complessi del calcolo infinitesimale, devono poter essere comunque tradotti nel linguaggio corrente, se no non significano niente. E quindi alla base c'è sempre un discorso, c'è sempre un racconto, che poi viene formalizzato, va bene, certo, per comodità anche in alcuni casi, ma non solo. Però è un racconto dove accadono tante cose nella matematica, così come nella logica, che poi sono due aspetti della stessa cosa, in fondo per Russell tutta la matematica è fondata sulla logica, d'altra parte la logica, la matematica potrebbe fare quello che fa senza la logica, senza un procedere logico? È difficile. Questi racconti coinvolgono tantissime cose, infinite cose, così come la retorica, no? Però sia nella logica che nella matematica questi racconti è come se ciascun elemento del racconto dovesse intervenire con un unico significato. Se vuoi giocare questo gioco, che si chiama logica o matematica, devi utilizzare questo significato e basta. Se vuoi giocare a poker, l'asso deve avere questo significato, non è che puoi cambiarlo mentre giochi. Ecco, oh, che perché gli altri giocatori se non hanno
male hanno seguito per convenzione.
Sì, in un certo senso sì.
Per convenzione è stabilita,
ma è qualcosa di più forse della convenzione, perché questo discorso che poi porta alla convenzione. In effetti in questo discorso già ci sono tutti gli elementi che poi portano alla determinazione del significato unico, perché il significato unico non è che un significato scelto fra una serie, potremmo dire infinita, di altri significati. Io ne scelgo uno, perché? Perché soltanto se scelgo quel significato allora questo mi consente di fare un passaggio successivo. Se non ha più quel significato, il passaggio successivo non lo posso fare. E allora devo attenermi a quel significato unico. Pensate a piano, detto. No. Zero è un numero, il successore di un numero è un numero. Perché? È di zero primitiva. Non c'è nessuna ragione. Deus vult, avrebbero detto i teologi.
Però non è che da lì è inventata la matematica.
No,
l'ha giustificata.
La matematica esiste da quando esiste l'uomo.
Non è bello dire, ha stabilito quegli assiomi della matematica, ma a posteriori.
Sì,
ha già avviato.
Potremmo dire che animare vuol dire usare una logica post hoc.
Ergo proprio, sì, qualcosa del genere. E adesso, dicevo, è possibile trovare in Bruno tutti questi elementi che ci portano a intendere bene la questione della magia e quindi a intendere come la magia sia intervenuta, abbia concorso a formare quel tipo di pensiero che poi ha prodotto la scienza. Come ha annunciato, vedremo alcuni brani da Bayer Valtes che sono lontanissimi da ciò che io stavo dicendo, perché nessuno ne parla di Bruno in questi termini, però dice, no, infatti non serve a niente, senza che si debba assumere direttamente il concetto di storia universale quale è stato proposto da Hegel, per un processo di tal genere è valida la seguente tesi: il nuovo non appare come nuovo in quanto distrugge l'antico, ma in quanto lo supera in sé, anche nella negazione, come momento essenziale di se stesso, e lo mantiene nel mutamento. Almeno per Bruno lo si può provare. Cioè, per Bruno ciascuna cosa non scompare mai, perché è viva, è animata. Quindi ciascuna cosa, il nuovo che interviene, è qualcosa che integra, era già presente la dialettica hegeliana. Viene quasi da pensare che sia sempre stata presente comunque. La forza unificante che deve essere pensata come un aspetto dello spirito che procede da se stesso, no? Essa corrisponde totalmente alla descrizione del suo operare, è amor. La forza unificante è sempre amore, di cui non si scappa. È l'amore che fa in modo che tutte le cose vogliano tornare all'uno, perché se no non si intende perché mai vorrebbero tornare a questo uno. È l'amore. L'amore cioè il bene assoluto, cioè Dio. Questo, dice, compenetra in modo totale e vincolante tutto, concilia tutto in tutto e opera tutto in tutto. Ecco, qui c'è proprio il riassunto, come dire, assoluto di Bruno. L'amore è ciò che concilia il tutto nel tutto, che fa entrare il tutto nel tutto. Il male, o ciò che non è ordinato, non ha assolutamente posto in questo universo. Se tramite l'anima del mondo, lo spirito, la ragione, vuole essere attivo ovunque e in tutto, a motivo della sua indivisibilità, che include il suo effetto moltiplicante, l'anima del mondo è interamente nell'intero del mondo e interamente in ogni parte dell'intero. Qui rimane naturalmente un problema. A motivo della sua indivisibilità, che include il suo effetto moltiplicante, come fa qualcosa che è indivisibile a produrre la moltiplicazione? Matematicamente è arduo. È, come dire, come è possibile dall'indeterminato determinare qualcosa? Ecco il salto. Il salto che non è possibile compiere, che tutto il pensiero da 2-3 mila anni cerca di rimediare a questo problema, l'indeterminato che determina qualcosa, che poi diventa l'intellegibile che produce il sensibile.
La risposta è sempre che in qualche modo il determinato ci fosse già.
E questa è la scappatoia che viene utilizzata spesso, certo.
No,
però uno sposta soltanto il problema, cioè c'era dove, come? Come lo sappiamo?
Così lo dice, non lo so.
E va bene.
E guardiamo il panettone.
E ti pare una bella risposta.
Ma sì.
Bruno concepisce lo spirito.
Guardi, scusa, mi viene in mente ogni libro di matematica, la dimostrazione è lasciata al lettore.
Fare cuore. Bruno dice, concepisce lo spirito mediato attraverso l'anima del mondo in modo analogo al demiurgo platonico, all'orfico occhio del mondo, al separatore dichiarato Empedocleo, delle forme al fondamento platonico delle forme nel mondo sensibile, con artefice interno che dalla materia nel suo complesso attiva in essa tutte le forme e con ciò ordina la somma del singolo esistente in un intero in sé concordante. Come fa a diventare questo intero un insieme in sé concordante? Anima mundi e spiritus universi. Lo spirito che opera nell'anima del mondo è dunque, come ars artium o prima ars, la stessa natura che forma. Ecco, prima dicevamo della natura che appare come animata. E è in Bruno questa idea. È la natura che è viva. Ed essendo viva, e se io la offendo, ecco che se ne ha male e poi mi fa gli spetti. Tu sei andato a rompere l'aria. Ecco. Essa è la forza che dall'interno costituisce in qualità di principio l'ente nella sua globalità e che non usa la materia come un mezzo che le sta di fronte, come aveva sempre fatto la filosofia, esterno ad essa, ma unita al mundus archetypus idealis, ha nella materia il suo diretto ambito di esplicazione. Mediante questa determinazione di artefice interno, l'anima del mondo è come uno spirito che fa tutto, anche il centro mediatore tra lo spirito divino, che è tutto, e lo spirito dell'ente singolo, che diviene tutto. Nella sua concezione dell'anima del mondo, Bruno, in modo più o meno legittimo dal punto di vista del contenuto e da quello storico, si ricollega expressis verbis ad Empedocle, ai pitagorici, che secondo Bruno sono documentati dei versi significativi e storicamente fecondi di Virgilio ai platonici, a Orfeo e Plotino, elementi essenziali della tradizione platonica che si sono uniti nel neoplatonismo con la concezione stoica della simpateia, sono rimasti operanti anche nelle modificazioni del Bruno. La simpatia conduce immediatamente all'amore, no? All'amore che unisce, che unifica, e fa in modo che il tutto rimanga nel tutto. E ancora il principio di questa vita, questa nostra, i cui singoli elementi sono reciprocamente uniti nell'essenza, è l'anima del tutto o del mondo. Un'anima, dice, sottolineato, dà vita e determina tutte le parti, essa è ovunque la stessa. Vale a dire, niente è escluso dal suo operare, con la sua onnipresenza avvicina ciò che è più lontano. Tutto è affetto da tutto. Questa è la cosa che aveva mandato in brodo di Giulio Lucini. E cioè questo tutto, che poi questo tutto è l'uno di Plotino. Non è che siamo andati lontani da lì. Però questa idea, no? Che nulla è escluso dal suo operare, che poi si potrebbe anche dire, no, oggi la fisica attualmente pensa, immagina che ci sia una sostanza che è quella che di cui è fatto tutto l'universo, il carbonio. Tutto lei il carbonio pare per il momento, fino alla prova contraria, si interverrà sicuramente. Tanto rispetto a Platone come anche rispetto a Bruno, vi è tuttavia come conseguenza sempre diverse una differenza essenziale. Invero l'anima del mondo ordina e governa il cosmo, illumina la materia e così rende intellegibile il corpo del mondo, ma non si unisce direttamente ad esso. L'anima del mondo trascende il cosmo, in quanto lo spirito che ha fondamento di essa impedisce uno sciogliersi nel cosmo, rimane sempre al di sopra. Qui cita Plotino. La mediazione dell'intelligibilità e quindi dell'ordine e dell'armonia del cosmo mediante l'anima del mondo è dunque determinata dalla distanza. Non di meno il cosmo sensibile è un'immagine simile a quella intelligibile. perché è possibile conoscere l'universo? Perché ciascun elemento dell'universo è come tutti gli altri, è fatto per similitudine come tutti gli altri. Per questo possiamo conoscerlo. Tutti gli elementi del pensiero platonico, neoplatonico e stoico sono riuniti nel concetto di Ficino, di anima del mondo, che è lui che ha inventato questa storia. Dal punto di vista del contenuto storicamente, Ficino è colui che più si avvicina a Bruno, anche nel legame di questa concezione con la magia naturalis. E la questione della magia era presente in tutti i pensatori in quel periodo lì. Ficino pensa all'anima del mondo, anima universale, come concreazione o mediazione della libera alienazione di sé da parte di Dio, diffusio sui ipsius. Essa è il fondamento del mondo che crea unità. Questa unità causata è da concepire come congiungimento reciproco della realtà singola, congiungimento volto a quell'origine dalla quale la realtà fondata non è mai totalmente separabile, cioè l'uno. In questa concezione di una concordia cosmica mediante l'amor, viene da chiedersi, ma è stato possibile inventare la scienza perché si partiva da questo presupposto che esiste una concordia cosmica tenuta insieme da un amore? È una cosa che poi vedremo se riusciamo, no? In questa concezione dunque Ficino, come poi Bruno, si riallaccia ai principi cosmologici di amore e discordia di Empedocle e non da ultimo intensifica la concezione neoplatonica con elementi orfici. Qui cita il De Amore, Locus Infinitus, eccetera. La concezione è in quale misura e in che senso gli elementi assunti dalla tradizione filosofica della concezione dell'anima del mondo si modifichino nel pensiero del Bruno in vista di una più intensa unità con il suo corpo può chiarirsi ancora più grazie all'analisi del concetto di materia. E infatti poi dice alcune caratteristiche peculiari del pensiero del Bruno si mostrano proprio nel suo concetto di materia. La modalità con la quale questa coopera con l'anima del mondo determina la struttura dell'universo e la materia a un tempo getta una luce nell'ambito e nell'intensità d'azione del principio divino. Il Bruno pone ripetutamente in rilievo ciò che distingue la sua concezione di materia da quella aristotelica. Il suo rimprovero, per il quale alla materia nella sezione aristotelica non convenga alcuna realtà e sia soltanto una logica intenzione, magis logicum quam physicum, no, coincide con l'affermazione dell'attuale ricerca intorno ad Aristotele, secondo la quale la predetta materia originaria è una pura astrazione o un concetto di possibile. Per Aristotele la materia non c'è, è una pura astrazione. Astrazione, l'astrazione inventata noi. Come la verità epistemica, stessa roba. Come il bene assoluto, in tutta questa storia.
Quindi adesso la materia è lo zoccolo duro.
Eh sì, per Bruno sì, certo, certo.
Ma anche adesso, qualcosa di materiale, qualcosa di reale.
Sì.
Qualcosa di esperibile con i sensi. Quindi in un certo senso è come se fosse data per scontata la volontà di potenza del singolo uomo che potendo percepire, no, attraverso i suoi sensi, sa per vero ciò che faceva.
Ecco, qui c'è una cosa interessante, perché dice la materia originaria è nel suo significato aristotelico il sostrato necessario, l'ipokeimenon, di tutti i processi fisici, il presupposto a che le forze attive determinino in modo differenziato la pura possibilità di anis, no, in forma sempre nuove. perché della indeterminatezza della materia originaria, no, prote irem sarebbe appunto la materia prima, okay. Perché dunque nasca qualcosa di variamente determinato o la materia determinata, ile aestese, no? È appunto quella che si percepisce, aestesis. È necessaria un'attività in sé esistente. In essa sola è fondato ed è comprensibile il cambiamento da uno stato della materia a un altro, il mutamento reciproco anche degli opposti. Un tale mutamento consiste nel passaggio da un non essere o da un non essere ancora in un essere limitato, autonomo, percepibile, conoscibile ed esprimibile. Invece, alla materia originaria non devono essere attribuiti, via negativa, tutti questi predicati, tanto che non può spettare ad essa neanche la predicazione più universale di Usia. In virtù di questo predicato, essa sarebbe certo forma formante e non condizione di ogni formarsi, apertura all'intero processo di riduzione al singolo. Essa è dunque aristotelicamente quel proprio nil, no, quell'assoluto nulla, che secondo Bruno né può né deve essere. Cioè, per Aristotele è l'assoluto nulla. Egli stesso, Bruno, si comprende nella sua opposizione ad Aristotele a guisa di colui che porta avanti, certo in maniera più ampia, gli intendimenti di Democrito, di Epicuro, di Lucrezio, di Davide, di Nante e di Alcebron. Quindi è l'idea che questo mutamento possa esistere perché c'è già una sorta di, nella materia, c'è già una sua vis, una sua forza. Cosa che per Aristotele era impensabile, infatti la materia non è l'anima mundi, però sono due concetti per Bruno estremamente prossimi. La materia, quale gestas, della povertà, né tende semplicemente alla forma, né è semplicemente aperta ad essa per diventare qualcosa, ma è la forma che tende alla materia per radicarsi nell'essere o come tale, no? La forma che tende alla materia, questo per Aristotele è impossibile. La materia è la forma, cioè la forma non tende alla materia, la forma è quella che è l'idea. E la materia è un qualche cosa che ci inventiamo perché siamo in qualche modo costretti a pensare che ci sia una causa. Questo, dice, è un procedimento immanente alla materia, no, cioè il fatto di tendere della forma alla materia, che ha già in sé, in quanto producente, tutte le forme. Non è perciò pensabile una materia assolutamente senza forma e senza differenza. Essa è piuttosto formante, poter fare, poter essere fatto, nello stesso tempo nel senso di un compimento in sé unitario. Di nuovo, puntare alla unitarietà. Perché questa unità di materia e forma, che certo Aristotele chiamava sino, che poi non è l'unità, sì, no, l'unità è messa insieme tutto, tutte le varie cose le messe assieme, bene, ma non è l'unità, né la materia, né la sostanza, è semplicemente un qualche cosa che è stato messo assieme, perché è inseparabile, perché, diciamo giustamente, non si può pensare una materia senza la forma e una forma senza la materia, non è pensabile. Eh? Ah, sì. Vabbè, possiamo anche fermarci qui. Allora, proseguiamo mercoledì prossimo.